Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Chiediamo la prevenzione dello Spirito del Signore e la grazia per questi giorni, per questa settimana, nella sequela dell'ascolto del Vangelo. Dal Santo Vangelo secondo Luca. Capitolo dodicesimo, versetti 13-21. Uno della folla gli disse: Maestro, di a mio fratello che divida con me l'eredità. Ma egli rispose: O uomo, chi mi ha costituito giudice o mediatore sopra di voi? E disse loro: Fate attenzione e tenetevi lontani da ogni cupidigia, perché anche se uno è nell'abbondanza, la sua vita non dipende da ciò che egli possiede. Poi disse loro una parabola: La campagna di un uomo ricco aveva dato un raccolto abbondante. Egli ragionava tra sé: Che farò, poiché non ho dove mettere i miei raccolti? E farò così, disse, demolirò i miei magazzini e ne costruirò altri più grandi e vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi dirò a me stesso: Anima mia, hai a disposizione molti beni per molti anni, riposati, mangia, bevi e divertiti. Ma Dio gli disse: Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita, e quello che hai preparato di chi sarà? Così è di chi accumula tesori per sé e non si arricchisce presso Dio. Parola del Signore. Ecco che abbiamo un nuovo argomento, una nuova interruzione, uno della folla che interviene. E ne abbiamo già visto, per esempio, al capitolo 11. Mentre Gesù parla e risponde alle due questioni o obiezioni, caccia i demoni, nome di Satana, nome di Beelzebul, oppure un segno dal cielo, al versetto 27 c'è un'interruzione: Beato il grembo che ti ha portato. Dico questo solo per introdurre. Io ho l'impressione che una delle difficoltà più grosse in Luca sia proprio il filo del discorso. E la mia ipotesi è che Luca apre le parentesi, letterariamente parlando, cioè si capisce quando apre una parentesi, per esempio oggi, un'interruzione, ma non dice quando le chiude. Bisogna indovinare quando le chiude, perché poi torna all'argomento di prima. Probabilmente. Quindi il collegamento fra i brani è complicato, ma questo è solo per introdurre. Guardiamo oggi il testo di oggi, ecco, che poi sarà seguito da un'applicazione dello stesso argomento dei beni ai discepoli. Qui il discorso è alla folla, più in generale, poi lui ne trae una conseguenza anche diversa, diciamo, ma sempre sullo stesso argomento per i discepoli.
Pare che il tema che viene toccato, se quello sì, della ricchezza, perché è anche poi quello che proseguirà, e soprattutto della ricchezza in quanto pensiero di poter avere la vita in mano. Pensiero, il programma che si fa questo uomo ricco, di per sé io lo trovo anche sapiente, hai a disposizione molti beni e quindi datti da fare per utilizzarli e nello stesso tempo anche per goderli. Ci sono altri passi dove si vede invece che l'uomo nell'affanno di guadagnare non riesce neanche a godere dei beni che ha. In questo senso qua lo trovo una sapienza umana, la trovo che ci sia una sapienza umana, e anche il coraggio di affrontare le situazioni, quindi la scelta, eppure il giudizio di Gesù è dentro a questa parabola. Dio dice stolto, è netto, diciamo, il giudizio, ma perché la vita in realtà non ce l'ha in mano. Mi sembra che questo sia evidentemente il tema, e rispetto a questa possibilità invece che si è chiesto conto della vita, il vero tesoro non è quello materiale, ma è quello di fronte a Dio, è quello che fa trovare preparati, che permette veramente di riposare, cioè di trovare poi nel giudizio un riposo. E questo aspetto qua della fiducia, cioè di porre la propria vita non nelle nostre mani ma in Dio, in qualche maniera rimane dentro quel problema che c'era, ormai era stato affrontato, della persecuzione, e anche dei nessun capello del vostro capo va perduto senza che Dio lo sappia, cioè il primato di Dio su tutte le azioni e la necessità di confidare pienamente in Lui. Lì era la cattiva sorte, la persecuzione. Qui invece è tutta una situazione opposta, la ricchezza.
Dalla risposta che dà Gesù e dalla parabola si capisce che la domanda non è dettata solo da un desiderio di giustizia o dal fatto che chi fa questa domanda sente di aver subito un'ingiustizia. Perché Gesù dice: guardatevi da ogni avarizia. Quindi mi sembra che un pochino il discorso sia spostato, cioè non è che si stia dicendo di rinunciare a un'eredità che spetta, ma qui evidentemente c'è un monito contro l'avarizia, la cupidigia, e il contrario di avarizia e cupidigia è elemosina, da come si capisce poi anche dalla fine della parabola, che dice: così sarà di chi accumula per sé e non arricchisce davanti a Dio, e da quello che viene dopo, per esempio al versetto 33: vendete quello che possedete, datelo in elemosina, e fatevi borse che non invecchiano, un tesoro inesauribile nei cieli, che è l'elemosina secondo la tradizione, anche secondo alcune parole di Gesù, ma secondo la tradizione ebraica, cioè giustizia è elemosina. Questo mi sembra che si è ripreso anche al capitolo 16 con la parabola del servo infedele, diciamo, che si fa amici con le ricchezze di Mammona. Secondo me l'ultima frase, così è di chi accumula per sé e non fa tesori davanti a Dio, si riferisce alla nella mentalità di Luca, nell'intenzione di Luca, in quello che forse anche i suoi lettori percepivano, si riferisce spontaneamente all'elemosina.
Sì,
anch'io
leggendo un po' più avanti, fino al appunto al capitolo 16, mi sembrava proprio che Luca concludesse questo discorso e appunto cosa voleva dire farsi, cioè arricchirsi davanti a Dio, e appunto fa questo, porta quella parabola: fatevi degli amici con le ricchezze ingiuste. Mi sembrava proprio che fosse questo, e il centro di questa piccola parabola fosse appunto il versetto 15: anche se uno è molto ricco, la sua vita non dipende dai suoi beni. E mi sembrava che fosse proprio il punto centrale, e mi ha fatto molta impressione questa sequenza di aggettivi possessivi: i miei raccolti, i miei magazzini, i miei beni. Ecco, questa è proprio il taglio di una persona, ecco, che cioè, non solo di avarizia ma anche proprio di possesso, per cui questo possesso poi, se non viene impegnato appunto nell'elemosina, e mi sembrava anche, forse Paolo l'ha accennata questa cosa, cioè non è biasimata la ricchezza di questo uomo, e neppure i provvedimenti saggi per poter proteggere questi beni. Ecco, appunto, l'errore è nell'aver centrato tutto il suo interesse per queste cose terrene. Ecco, questo mi sembrava l'accusa, insomma, l'avvertimento, ecco, di Gesù, perché queste ricchezze poteva trarne vantaggio appunto per la vita futura. Mi sembrava proprio di vedere, ecco, uno slogan molto attuale: mangia, bevi e divertiti. Ecco, che è un po' la mentalità mondana.
Questo spesso domanda appare anche nel Vangelo di San Tommaso, che viene uno e chiede che mio fratello dia a mio fratello di dividere con me l'eredità, e Gesù nel Vangelo, quello lì, gli risponde anche arrabbiato: perché vieni da me, io sono venuto nel mondo per unire, non per dividere. Quindi qui questa è una piccola cosa. Un'altra riflessione un po' che mi viene in mente è John Smith dei Mormoni, che John Smith ha avuto la rivelazione, no, del libro di Mormon, e lui l'ha chiamato la perla del grande prezzo. Lui l'ha chiamata, viene chiamata il Vangelo dei loro mormoni, la perla di grande prezzo. Quindi qui la ricchezza non c'entra direttamente, però credo che una cosa di cui uno dei tesori in cui uno si arricchisce presso Dio è la parola di Dio, la sua parola.
Ma io mi ritrovo qui segnato un parallelo molto bello, probabilmente suggerito da Giovanni, di Deuteronomio 6, dove lì si dice, il Signore raccomanda questo ai figli di Israele: quando il Signore tuo Dio ti avrà fatto entrare nella terra che ai tuoi padri Abramo, Isacco e Giacobbe aveva giurato di darti, con città grandi e belle che tu non hai edificato, case piene di ogni bene che tu non hai riempito, cisterne scavate ma non da te, vigne e oliveti che tu non hai piantato, quando avrai mangiato e ti sarai saziato, guardati dal dimenticare il Signore che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile. Temerai il Signore tuo Dio, lo servirai e giurerai per il suo nome. Quindi forse anche questo vuol dire arricchire per Dio, cioè la ricchezza più grande è il Signore, quindi non distogliere lo sguardo da Lui per guardare il possesso. Quindi mi sembra un riportare l'uomo al primo comandamento. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, però non so.
Ma anch'io mi sono chiesta che cosa vuol dire arricchire per Dio. E mi è sembrato che ci fosse una risposta al capitolo 6, al versetto 35, dove dice: fate del bene e prestate senza sperare nulla, e sarà la vostra ricompensa grande, e sarete figli dell'Altissimo, perché Egli è buono con gli ingrati e con i malvagi. Mi sembrava che arricchire per Dio fosse proprio questo, cioè diventare figli e potersi muovere come si muove Lui, in modo gratuito. Questa mi sembra poter arricchire per Dio.
Ho visto un riferimento a Prima Corinzi 6 rispetto al fatto che Gesù si sottrae a fare da giudice qui. Non sono neanche così sicuro, può darsi che Sara abbia ragione, cioè la risposta di Gesù del fatto che si sottrae presupporrebbe che non c'è un'ingiustizia. Non lo so, la formula che usa questo tale forse indica almeno per lui un'ingiustizia. Dia mio fratello che divida con me l'eredità, sembra dire, insomma, la mia parte fa sì che mio fratello mi ceda la mia parte di eredità. Rimane... Quindi è una questione, comunque, questione da, è possibile, ripeto, qui non abbiamo altri elementi, è difficile andare oltre, ma è una questione che va decisa. Il riferimento, non so se sia opportuno, il riferimento a Prima Corinzi 6, ricordate, la prima parte, i primi versetti, Paolo attacca vari problemi che ci sono dicendo: c'è qualcuno di voi che osa intentare una causa contro un altro, un fratello, e questo davanti al tribunale dei non credenti e non davanti ai santi, cioè ai credenti, alla comunità. Ma Paolo non gli va bene, ecco, e la prima cosa che dice è: ma è possibile che tra di voi non ci sia uno che può decidere? Uno che è riconosciuto, che può fare questo mestiere, che può fare questa funzione, e si sta a quel che decide lui, quella questione va decisa. Uno ha una... Qui non sappiamo qual è il problema. Non è impossibile che sia un problema di beni, no? Invece di andare avanti al tribunale dei gentili, il tribunale dei non credenti, deve essere... Così dice Paolo qui, e poi dopo aggiunge un altro argomento che è molto vicino a quello di Gesù, non è lo stesso, che è un argomento diverso, quindi dice appunto, fa un richiamo invece alle vie di Cristo. Ecco, già il fatto che voi litighiate, ecco, è già una sconfitta per voi. Non sarebbe meglio rinunciare al proprio diritto? Dice così Paolo. Naturalmente questo non è una cosa che si possa utilizzare per decidere le questioni, è un appello a un'altra più profonda verità, no? Però Paolo non si sottrae alla necessità di decidere la questione, ci vuole anche una giustizia. Qui Gesù, non so il motivo per cui si sottrae, io non vedo un collegamento così diretto, però può darsi che ci sia, fra il fatto che Gesù si sottrae e quello che dice dopo. Sembra che Gesù si sottragga, e questo è chiaro. Quello che dice dopo è più generale, cioè non nega, io non so, ma non mi pare che Gesù neghi la necessità che ci sia un tribunale che decide qualcosa, perché anche questo è necessario, ma va alle cose più profonde, guardatevi dentro, l'avarizia, la cupidigia dei beni, ecco, mi sembra che io lo leggo così, anch'io avevo pensato, ma può essere, non è esplicito qui, in altri testi lo è, e quindi ci possono essere varie spiegazioni, ma la formula del versetto 21, colui che accumula tesori per se stesso, mi lascia supporre che la contrapposizione sia invece che ci sono gli altri, oppure qui mette davanti a Dio il problema, cioè la convinzione dell'Evangelista Luca, lo si vede da molte parti, è il fatto che i beni non sono tuoi in assoluto, anche se tu hai molti beni. Tu sei anche un amministratore. Se tu hai molti beni vuol dire che sei anche amministratore. Devi anche occuparti di quelli che non li hanno.